Non passare oltre, o Salvatore, ascolta il grido del mio cuore. Poiché mostri misericordia agli altri, non passare oltre. Salvatore, Salvatore, ascolta il grido del mio cuore. Poiché mostri misericordia agli altri, non passarmi. Concedimi al trono della tua grazia, sollievo del mio dolore. Guarda, qui mi inginocchio in segno di pentimento, consola il mio cuore. Salvatore, Salvatore, ascolta il grido del mio cuore, poiché mostri misericordia agli altri, non passare oltre. Solo a te va il mio desiderio, roccia dell'eternità. Con te io, povero, sono al sicuro, ora e per sempre. Salvatore, Salvatore, ascolta il grido del mio cuore, poiché mostri misericordia agli altri, non passare oltre. Tu sei la fonte della consolazione, tu riporti a casa i peccatori. Sì, la pace del mio cuore diventa tutta la mia parte. Salvatore, Salvatore, ascolta il grido del mio cuore, poiché mostri misericordia agli altri, non passare oltre. Cari fratelli, care sorelle, vi do il mio cordiale benvenuto nel prezioso nome del nostro Signor Gesù Cristo. Anche a tutti coloro che ci seguono in collegamento da ogni parte del mondo, anche a voi do il mio cordiale benvenuto. Questa sera riceveremo la benedizione di Dio, poiché Egli è in mezzo a noi, poiché le sue promesse sono sì e amen. Egli dice, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì Egli è in mezzo a loro. E così anche oggi il Signore sarà in mezzo a noi. Prima di pregare, vorrei leggere un passo della prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 7. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 7. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecciato i suoi occhi. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Sia lodato il Signore. Abbiamo vinto il maligno. Vi ho scritto, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Sì, rendiamo grazie al Signore per queste preziose parole qui riportate. E la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Sì, abbiamo vinto il maligno e siamo figli di Dio. Siamo eredi di Dio e rendiamo grazie al Signore per il suo amore, per tutto il bene che ha fatto per noi fino ad oggi. Egli è amore, egli è verità e per questo, fedele Signore, a te siano lode, gloria e ringraziamento. Vogliamo pregare insieme. Signore fedele, ti rendiamo grazie, lodiamo e glorifichiamo il tuo nome meraviglioso. Signore Gesù, hai promesso che sarai in mezzo a noi. E questa promessa è sì e amen. Ti ringraziamo perché questo pomeriggio parlerai a noi, perché potrai aprire i nostri cuori spargere il seme affinché porti frutto nei nostri cuori. Signore fedele, cammina tra le file, tocca ciascuno, Signore fedele, e ti ringrazio perché tu sei presente. Possiamo solo lodarti e glorificarti per tutto il tuo amore, per la tua parola che ascolteremo questo pomeriggio, perché hai mandato il tuo servo ed egli porterà la buona novella nei nostri cuori. Signore fedele, ti rendiamo grazie, ti lodiamo e ti rendiamo grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dio ancora il suo piano, è stato Lui a pronunziare la prima parola e sarà Lui a pronunziare l'ultima parola. E tutto deve avvenire come Lui vuole, cuore taci, fai silenzio. È meraviglioso trovare pace in Dio, pace nella fede che Egli davvero conduce tutto a un esito glorioso, che benedice e porta a compimento ciò che ha iniziato. Vogliamo aprirci, non stare seduti, irrigiditi, ma rilassati alla presenza di Dio, non come se avessimo qualcosa da fare noi stessi, qualcosa perché Dio già l'ha fatto, ma come se fossimo in grado di accogliere e vivere ciò che Egli ha preparato. Sicuramente siamo tutti ancora sotto l'impressione di ieri sera e di questa mattina, siamo semplicemente felici che Dio ci parla in modo semplice, ma comunque abbastanza comprensibile. Se pensiamo al fatto che persone veramente sagge che padroneggiavano diverse lingue, tradussero la Bibbia e ne furono anche interiormente commosse e toccate, che la studiarono a fondo e tuttavia non sapevano cosa fare di certi avvenimenti, ma solo perché non era ancora giunto il tempo. Non importa chi siamo, quando arriva il tempo per una cosa di Dio, allora il Signore la rivela e coloro che la accolgono, camminano, vanno avanti con l'opera di Dio e vedranno ciò che Dio ha promesso, vedranno che si avverrà. Ciò che mi ha colpito nella predica di questa mattina, il pensiero era per me del tutto nuovo, è stato il fatto che gli israeliti finirono in Egitto per colpa loro, poiché in precedenza avevano venduto Giuseppe lì come schiavo. Non lo volevano, non avevano posto per lui. Avete colto tutto questo in questo modo e poi gridarono nella loro necessità e Dio ebbe pietà di loro. A volte mi chiedo quante volte ci troviamo in certe difficoltà per colpa nostra. Allora gridiamo a Dio ed Egli ci aiuta, è sempre misericordioso per amore del Suo nome. Qui c'è una domanda posta per iscritto relativa al profeta Elia che viene mandato in Israele, quindi praticamente verrà a Gerusalemme. Su quale passo biblico si baserebbe questo? In realtà la domanda è molto semplice. Oggi abbiamo letto brevemente dal profeta Zaccaria, dove nel capitolo 4 troviamo la promessa per la Chiesa che viene rappresentata come un candelabro, ma abbiamo anche la promessa che accanto a questo candelabro accanto alla Chiesa ci sono due ulivi, e questi due ulivi sono due profeti, e questo viene menzionato nell'Apocalisse nel capitolo 11. Quindi vi prego di confrontare Zaccaria capitolo 4, magari dal versetto 8 fino alla fine. Adesso leggo solo il versetto 11. Io gli dissi: che significano questi due olivi a destra e a sinistra del candelabro? E poi proprio alla fine, al versetto 14, è scritto: allora egli disse, questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra, cioè i due unti. Infatti nella profezia, visto in modo spirituale, l'olio è sempre un riferimento allo Spirito Santo. Se alle vergini in Matteo 25 o a Krefeld o a Monaco in Cecoslovacchia o in qualsiasi altra parte del mondo, se alle vergini un giorno mancherà l'olio, allora ciò significa che non c'era abbastanza Spirito di Dio. E dobbiamo sempre leggere attentamente questi passi biblici. Quindi sono i due profeti che stanno accanto al candelabro. Ne abbiamo parlato qui e abbiamo parlato ad esempio anche di questa immagine con il candelabro e con i due olivi accanto al candelabro. Se guardate davanti a voi, ogni tanto è bene farlo, e se questa fosse la fine del candelabro, allora i due olivi sarebbero fuori dal candelabro. Ciò significa che non compaiono durante il periodo della Chiesa, ma compaiono solo quando il numero completo della Chiesa sarà raggiunto, quando avrà avuto luogo il rapimento. Solo allora verrà il ministero dei due testimoni. Dio ha persino disposto che in esempi terreni comprensibili, facilmente comprensibili per tutti noi, lo abbiamo espresso in modo tale che possiamo saperlo con esattezza e collocarlo biblicamente. Apocalisse 11, come già accennato, è nota a tutti noi. Lì compaiono i due testimoni che parleranno profeticamente a Gerusalemme esattamente per 3 anni e mezzo. E chiunque legga qui in Apocalisse 11 tutto ciò che accade non potrà fare a meno di ricordare il ministero di Mosè e il ministero di Elia. E furono proprio questi due profeti, Mosè e Elia, a scendere nel monte della trasfigurazione verso Gesù per parlare con lui dell'esito che avrebbe avuto a Gerusalemme. Tutto questo si incastra quindi molto molto bene, ed è per questo che anche gli ebrei si aspettano che accadrà proprio così. Tra poco tradurrò. Prima voglio leggere 2 o 3 passaggi in particolare riguardo al ministero del Signore che noi come Chiesa dobbiamo portare avanti, cioè che Dio stesso continua attraverso la Chiesa. La Chiesa è il suo corpo e Cristo è il capo. Noi come sue membra dobbiamo continuare questo ministero, cioè Lui attraverso di noi. In Matteo capitolo 9, versetto 35 c'è scritto: Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Chi legge i versetti precedenti noterà che il Signore ha posto proprio la fede al centro. Il versetto 29 dice, o almeno così dovrebbe essere: credete voi che io possa far questo? Essi gli risposero: sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. Già solo in questi pochi versetti troviamo i modi più diversi in cui si può pregare per i malati. Nel versetto 33 leggiamo: scacciato che fu il demonio, il muto parlò. In precedenza viene detto che è stato portato a lui un posseduto. Esistono malattie di diversi tipi e prima di pregare è necessario sapere di quale malattia si tratta per poter poi pregare in modo mirato. E in questo caso è sempre il fatto che la parola del Signore essere determinante a dover essere pronunciata. Infatti in Matteo capitolo 8, versetti 16 e 17 è scritto: poi venuta la sera gli presentarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. È così, per esempio, l'unzione con l'olio può essere praticata solo nei casi in cui non vi sia possessione, dove Satana non si sia in qualche modo insediato, ma dove i credenti si ammalano. In questi casi si deve pregare per loro mediante l'unzione con l'olio e poi anche con la fede che Dio li risanerà e li aiuterà. Ma se si tratta di malattie come quelle di cui abbiamo sentito parlare dalla bocca del fratello Branham, malattie che hanno vita in sé, un cancro per esempio ha vita in sé, non è una cosa morta, ma un germe di vita in sé, proliferà, diventa sempre più grande. Questa vita nel cancro prima o poi pone fine alla vita di una persona. E ogni volta che c'è vita nella malattia, allora si tratta di un demone. E questo demone deve essere scacciato, e quando viene scacciato, allora l'uomo guarisce. Se si tratta di una malattia in cui non c'è vita, cioè che non si diffonde, che non aumenta, che non si espande, allora basta pregare con fede e con l'imposizione delle mani che Dio poi confermi la sua parola. È semplicemente meraviglioso vedere come anche tutte queste cose siano ordinate così precisamente nella Sacra Scrittura. Non è vero, egli scacciava gli spiriti maligni con la parola, non egli guariva con la parola, ma egli scacciava gli spiriti maligni con la parola. La parola imperativa, la parola di Dio, la parola dell'autorità comanda questi spiriti maligni e loro devono ritirarsi per l'autorità della parola, devono sottomettersi al comando di Dio, perché dove Dio parla, lì è stato detto e lì tutti devono ascoltare ed essere obbedienti indipendentemente da chi sia e da cosa sia. Poi ancora un meraviglioso passo dalla lettera di Pietro che mi è venuto in mente già ieri sera. Prima Pietro capitolo 1 versetto 22, scusate, il capitolo 2. Prima Pietro 2 versetto 22. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Adesso viene il versetto. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. È semplicemente meraviglioso vedere anche qui come Pietro nel Nuovo Testamento riprenda le parole del profeta Isaia dal capitolo 53 e le sottolinei ancora una volta in questo modo. Crediamo con totale convinzione che sul Golgota sia avvenuto tutto: la redenzione dell'anima, la liberazione dello spirito, la guarigione del corpo. Tutto è avvenuto lì. È beato l'uomo che può rivendicare per sé tutta la redenzione nella fede e sperimentare anche che Dio ci conferma la sua parola come vera. Noi che ora siamo in età avanzata e abbiamo i nostri acciacchi, questo non c'entra nulla con questo. Sapete, questo è un percorso di vita a cui tutti gli uomini sono soggetti. È stabilito che l'uomo muoia una volta e il cammino che conduce a ciò è ben noto a tutti. L'uomo fiorisce come un fiore, il vento soffia su di esso e presto non c'è più. Isaia esclamò nel capitolo 40: tutta la carne come l'erba e tutta la sua gloria come il fiore dell'erba. Dio non ci ha promesso l'eterna giovinezza in questo corpo decaduto. Dio ci ha promesso la gloria eterna nel corpo trasformato. E il Signore tornerà e tutti coloro che si sono addormentati in Cristo e che sono stati pronti per la prima risurrezione, risusciteranno, e tutti coloro che sono stati pronti a partecipare, che allora vivranno, saranno trasformati insieme, saremo rapiti nell'aria e incontrare il Signore per essere poi sempre con il Signore. Vogliamo in ogni caso proclamare la fede, chiedere a Dio di accrescerla in noi, affinché egli possa confermare la sua parola secondo la sua volontà e il suo beneplacito. Ieri sera mi ha particolarmente toccato quando quest'uomo di Dio ha detto con semplicità: tutti voi qui con le sedie a rotelle, con il cancro e così via, aspettate, pregherò per voi. Sono stato testimone oculare di come persone in sedie a rotelle si sono alzate in piedi, guarite proprio dalla potenza di Dio. Persone divorate dal cancro senza alcuna speranza sono state guarite in un colpo solo. Dio è fedele, Dio è fedele. Anche noi dobbiamo arrivare al punto di non fare più alcuna differenza tra casi gravi e casi lievi. Chi ha la responsabilità dei casi lievi e di quelli gravi? Solo Dio. E chi siamo noi per porre in qualche modo dei limiti a Dio con i nostri pensieri? Il fratello Russ lo ha appena detto: noi ci crediamo perché la scrittura lo attesta. Dio ha diviso il Mar Rosso, ha fatto un muro qui, un muro là, e il popolo è passato in mezzo. Proprio come il muro si trova qui a destra e a sinistra di questo edificio, così c'erano muri d'acqua a destra e a sinistra, e il popolo di Israele vi attraversò a piedi asciutti. Non vi preoccupatevi di come ciò sia potuto accadere, non è affar nostro, era affare di colui che doveva farlo. È esattamente così per tutto il resto. Credo che tutti noi siamo stati rafforzati nella fede, e tradurrò anche brevemente perché le prediche rafforzano semplicemente la fede, edificano, ci danno nuovo coraggio, e soprattutto perché sappiamo che non sono state pronunciate solo parole, ma che Dio era dietro di esse con grandi opere e le ha confermate in modo davvero potente. A Lui, il Dio vivente, che può davvero tutto, che ha detto: c'è forse qualcosa di impossibile per me? E poi una volta ha detto a un malato: tutto è possibile a chi crede. Vogliamo credere a Dio secondo la scrittura, egli farà tutto bene. E se crediamo che egli possa risuscitare tutti i morti, dove non è rimasto più nulla, cosa è rimasto dei morti divorati dagli animali, bruciati dal fuoco, che sono chissà dove? Sì, dove sono? Dio lo sa. E lui può gli elementi che appartengono al corpo. Ah, di quelli non avremo più bisogno in seguito. Lui crea tutto nuovo. Egli dice, ecco, io faccio tutto nuovo. E già per ogni vecchio corpo arriva un nuovo corpo risorto. Sì, si potrebbe chiedere da dove lo prenderà Dio. Dio pronuncia una parola e ciò avviene. È proprio così. E quando darà il comando, le tombe si apriranno e avrà luogo la risurrezione. I vivi saranno trasformati. Lo stesso Dio che ha creato tutto con la sua parola, l'intero universo, che ha detto sia la luce, e la luce fu. Amen. La luce fu, punto. Così viene chiamato ancora oggi. Ma il nostro Dio è un Dio fedele, un Dio giusto, non deluderà nessuno che ripone in Lui la propria fiducia, nemmeno noi. Sia lodato il suo nome, cantiamo semplicemente un ritornello. A te, l'agnello di Dio, sia la gloria. A te, agnello di Dio, sia la gloria. Il tuo sacrificio è compiuto. Ci hai liberati dalla nostra colpa e dal nostro peccato. Siamo un popolo di sacerdoti, re nel tuo regno. Non c'è nome sulla terra pari al tuo. Adesso viene la traduzione. A quel tempo Rams cresceva in Egitto e il suo potere si rafforzava. L'uomo naturale Rams cresceva e ora sta crescendo l'anticristo. Egli si rafforza attraverso la politica, è già presente alla Casa Bianca. Nella religione regna il caos, i leader delle denominazioni, praticamente ogni comunità o chiesa appartiene già alla federazione delle chiese. Guardate, la cosa sta crescendo e tutti si stanno unendo e poi ci riusciranno. Che cos'è? Sta sorgendo un potere come il primo potere e poi verrà la persecuzione su tutti coloro che non si uniranno a loro. Poi verrà il boicottaggio. Vedete, voi dite, sì, allora mi deciderò. No, la decisione è adesso. Vedete, tutto cresce. Ma ricordate, mentre Rams cresceva e si rafforzava lì, Mosè era nel deserto. Dio lo aveva con sé. Anche lui cresceva. Vedete, uno aveva un sistema politico, ma Dio aveva un sistema spirituale attraverso il profeta. E lui scese e disse, ti mando, entrambi crescono insieme, cioè entrambi crescono, un giorno lo vedremo, il tempo della resa dei conti è vicino. Il naturale è un simbolo del spirituale. Guardate la Chiesa adesso, tutto riceve un potere. E qui scende anche lo Spirito Santo e dimostra il suo potere lì e poi anche qui. Vedete, uscite dalle denominazioni, allontanatevi dagli amorei, dalla schiavitù, siate liberi. Dio aveva Mosè, che doveva essere il profeta, aveva già profetizzato e dimostrato di aver ragione, ma doveva passare attraverso la scuola del deserto, nascosto al resto del mondo, ma fu così addestrato nel deserto. Il nemico proporrà sempre di tutto, avrà sempre molte offerte, e l'incredulità le accetterà. Il nemico opera con l'intelletto. Ora ricordate, non dimenticatelo, ci sono solo due tipi di potere. Una è la potenza spirituale, la potenza dello Spirito Santo, e l'altra è la potenza di Satana attraverso la potenza intellettuale. Perché è proprio con questo che egli è entrato nel giardino dell'Eden, attraverso la forza dell'intelletto, per indurre Eva a credere in una concezione intellettuale contraria alla parola. Vedete, spero che lo capiate. È sempre stato così, era così in Egitto. Lì il potere intellettuale era rappresentato da Rames e poi il potere spirituale in colui che Dio aveva designato. Vedete, che dire della Chiesa? E dove era all'inizio? Vedete, sono successe molte cose. Ovunque ci sono i capi religiosi, ma non si curano di ciò che dice la Bibbia. Hanno i loro sistemi, seguono ciò che dice la Chiesa. Guardate, poi si dice addirittura, credo che sia scritto così, ma noi facciamo così. Certo, hanno l'apparenza della pietà, ma ne rinnegano la potenza. Capite perché voglio che venga registrato sul nastro? L'ora è giunta, la verità deve essere resa nota. L'esodo viene, vedete, la questione intellettuale era perfetta allora. E lo è di nuovo ora, ma è completamente l'ispirazione di Satana nell'intellettuale. E lui salì al trono, Ramse, e voi sapete bene che fu cresciuto con Mosè. Vedete, come un fratello per Mosè. Lui prese il posto dell'intellettuale come Giuseppe nei confronti dei suoi fratelli. E cosa fecero a Giuseppe? Lo hanno tolto di mezzo. Non volevano la parola e hanno rifiutato la parola con lui, attraverso di lui, e poi hanno mantenuto i propri statuti. Oddio, se solo gli uomini potessero vederlo. Come posso renderlo ancora più chiaro dalle scritture attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo? Noi siamo qui. Ah, voi dite, se il Papa dicesse questo o quello, o il Vescovo dicesse questo o quello, non avete capito che Dio ha scelto un uomo del deserto, un uomo proveniente dal deserto, e non un dignitario qualsiasi. Guardate, Dio tratta con i singoli, non con i gruppi, con ogni singolo individuo. Dio fa anche i suoi preparativi. Se solo riesce a trovare un uomo. Ci ha provato in ogni epoca, ha trovato un uomo ai tempi di Noè, un uomo ai tempi di Elia, un uomo ai tempi di Giovanni Battista. Solo un uomo, non gli serve altro. Ai tempi di Giudici cercò di trovare uno, Sansone, gli ha dato grande potere, ma lui lo ha venduto a una donna ed è stato accecato. Questo sta scritto nel libro dei Giudici, vedete, allora era così. Guardate, Dio sta cercando un uomo su cui posare la mano, un uomo che dica la verità, che non abbia alcun timore, un uomo che gli sia completamente devoto, attraverso il quale la parola si riveli viva. Credo che stia preparando una persona del genere. Chi crede nella Bibbia deve crederci, naturalmente. Qualcuno che dica la verità. Constatiamo, dopo tutto questo periodo di formazione, il nemico propone qualcosa, ovvero la mentalità intellettuale. Ci si siede, si espone un ragionamento. E mi è stato detto di recente, è successo solo pochi giorni fa, l'uomo mi ha parlato, lavorava anche lui nello stesso settore, e mi ha detto, ma tu sei di origine irlandese, vero? Ho risposto, sì, la cosa mi rattrista un po', ma è così. E allora lui, allora dovresti essere cattolico, gli irlandesi lo sono tutti. Sì, io ho detto, se deve essere così, allora sarei un cattolico originale, sono ciò che era la Chiesa all'inizio. Se era la cattolica, allora lo sono anch'io, ovvero la Chiesa di Pentecoste. Ma dov'è la Chiesa oggi? Si è organizzato la prima Chiesa cattolica e poi si è continuato a organizzare. E dove si è arrivata? E lui allora disse, non credi che quando un gruppo di persone ecumeniche si riunisce e se ne sta lì a discutere e poi tutti sono d'accordo, non credi che abbiano ragione? Lui disse: ti ho sentito predicare e mi è piaciuto molto, ma tu credi di avere ragione? Io ho detto: sì, solo se posso dimostrarlo con la Bibbia. E lui ha detto: sì, ma la Bibbia non c'entra nulla. Sì, ho detto: per me c'entra tutto, è la parola. E poi lui dice: sì, non credi che queste persone dell'ecumenismo, che non potrebbero avere più ragione, potrebbero essere più sicure di te, un uomo solo, non istruito come te? Ho detto: sì, va bene. E poi ha aggiunto: che diritto hai tu di dire qualcosa contro la Chiesa in tutte le epoche è rimasta in piedi e si è affermata, e così via, da Nicea in seguito. E lui disse: non credi e non sai che c'erano migliaia di persone che erano spirituali nei vari concili, e non pensi che il loro atteggiamento fosse più sottomesso alla volontà di Dio rispetto al tuo oggi? La Chiesa esiste da tutto questo tempo. Ho detto: Dio non l'ha affatto dimostrato. Se quella fosse la Chiesa di Dio, dovrebbe fare ciò che la Chiesa ha fatto all'inizio. Guardate, anche la Bibbia dice che a chi toglie o aggiunge una parola gli sarà tolta la parte dell'albero della vita, che si tratti di ecumenismo o meno, qualunque cosa sia, quella parte verrà tolta dal libro della vita, è finita. E lui disse: Billy, sei solo un radicale. E poi ai tempi di Israele, quando si divisero in Giuda e Israele, come si divisero i cattolici e i protestanti, Israele voleva rimanere Israele, lì avevano un re di nome Giosafat, un uomo giusto, e quest'uomo giusto cercò di osservare le leggi di Dio. Poi ne ebbero un altro che aveva sposato una donna per motivi politici e voleva essere amichevole con un'altra nazione, che sposò Jezebel e la portò tra il popolo di Dio. Lo stesso accade oggi. Lei divenne la sovrana. Acab, fai questo, Acab, fai quello, come accade anche adesso. E io dissi: giunse la prova di forza, si voleva unirsi allora come adesso. E Acab e anche Giosafat si incontrarono, parlarono tra loro, uomini delle organizzazioni. E lui disse: il tuo popolo e il mio popolo siamo tutti cristiani, e crediamo tutti la stessa cosa. Ma quando si arrivò al nocciolo della questione, la prova di forza era imminente. Uno disse: dovremmo chiedere a Dio. Uno disse ad Acab: dobbiamo cercare un profeta. E Acab aveva un sistema che riteneva provenisse dal Signore, 400 profeti nella scuola, tutti istruiti, tutti profeti ebrei, è come un gruppo di predicatori oggi, e si pone la domanda: come andrà a finire la battaglia? E tutti erano tutti uniti come il concilio ecumenico di oggi, e la domanda era se dovesse andare. La risposta fu: va, il Signore è con te, perché quest'uomo questa terra appartiene a noi, i filistei devono andarsene, la terra appartiene a noi. Sembrava una buona idea, per la ragione sì, ma nel cuore Giosafat ciò non suonava giusto. Egli disse: so che hai 400 uomini istruiti all'ecumenismo, tutti sono d'accordo, e uno si è perfino messo delle corna e ha detto: così dice il Signore, ma non potremo ascoltare ancora uno? Solo uno ancora? Oh, il re non dovrebbe parlare così, ha detto il politico. Questi uomini sono istruiti, li ho istruiti io stesso. Vedete? Li ho istruiti io. Sì, ce n'è uno, ma lui non mi piace, anzi lo odio. È Michea, il figlio di Imla, lui lo odio. Non è altro che un mascalzone, dice sempre che ho torto e mi rimprovera sempre e così via. Ma vedete in che stato era l'intero regno. Oggi le denominazioni, forma di pietà, la potenza viene negata. Oh sì, 1 milione di membri in più, ma dove siete oggi nello spirito? Dov'è la forza che c'era in Sansone? Guardate, quando prese la porta e salì sulla montagna, guardate, lo spirito lo aveva abbandonato, era indifeso. Un ragazzino poteva guidarlo, accecato per una donna. Così con la Chiesa oggi, politica, vescovi, anziani, chiunque si siano, uomini che semplicemente si fanno coraggio. Dove ci troviamo? Stiamo arrivando al punto. Allora chiamarono Mica, figlio d'Imla, e lui profetizzò e disse che Acab sarebbe stato ucciso in battaglia. E l'arcivescovo lì, il presidente, lo schiaffeggiò e gli chiese: dov'è andato lo spirito quando si è allontanato da me? Quando e disse in prigione che con quest'uomo, dategli solo pane e acqua e tenetelo in vita solo con acqua e pane. Quando tornerò mi occuperò di lui. E questo profeta di Dio sapeva di aver ragione e disse: se tu tornerai, Dio non avrà parlato attraverso di me. Era un profeta, il suo spirito e la sua visione erano esattamente in linea con ciò che il profeta Elia aveva detto in precedenza. Disse: quando tornerai, Dio non avrà parlato per mezzo mio. Ecco, allora disse a quell'uomo: chi dei due aveva ragione, il concilio ecumenico con 400 uomini scelti seduti insieme a profetizzare, o un solo uomo rifiutato dagli altri? Ebbene, mi chiese, come fai a distinguere la differenza? Torna al disegno, torna alla parola di Dio. Ecco, avrebbero dovuto fermarsi e rendersi conto che il profeta Elia aveva pronunciato quella maledizione, che i cani avrebbero leccato il sangue di Jezabel. Come potete benedire ciò che Dio ha maledetto? Uscite da questa situazione, separatevi e entrate in Cristo. Riconoscete e osservate il nuovo re che salì al potere in Egitto, che non conosceva Giuseppe. Che fine fece? Che cos'era con lui? Ha fatto uccidere i bambini. Ascoltate attentamente, per favore. Lo stesso diavolo, sotto le spoglie di un regno, ha cercato di uccidere il figlio unigenito di Dio, proprio come allora furono uccisi quei bambini. Il diavolo è molto molto astuto e sa come danneggiare una causa prima ancora che abbia avuto inizio. E l'unica cosa che potete fare è affidatevi a Cristo, umiliatevi e lasciate a Lui ciò che farà, non con la forza intellettuale. Lui è il pastore, non sono le pecore a dover tenere lontano il lupo, è il pastore a tenere lontano il lupo, ma le pecore devono restare con il pastore affinché egli possa stare in guardia. E le pecore devono fare attenzione. Guardate, rimanete in Cristo, e Cristo è la parola, questo è il luogo della sicurezza. Ora prestate attenzione, il diavolo sotto forma di Ramens o di un re per prima cosa ha fatto uccidere i bambini, è stata una morte naturale. E non appena nacque il figlio di Dio, conoscete bene il suo viaggio in Egitto e il ritorno dell'Egitto, e poi Roma stabilì la sua sede. Cosa accadde? Allora i bambini furono uccisi. Il diavolo nel sistema romano voleva essere sicuro di uccidere il figlio di Dio se tutti i bambini fossero stati uccisi. Oggi fa la stessa cosa, si dice che sia spirituale, che sia religioso. Dicono di essere cristiani, vedete come protestanti e cattolici si sposano tra loro, ma i bambini devono quasi sempre essere educati come cattolici. È lì che il potere viene spezzato, e lì vedete il diavolo seduto su sette colli che porta la triple corona, molto intellettuale, sì, il seme del serpente e i suoi figli. Vedete, viene utilizzata la stessa tecnica intellettuale, anche negli altri due casi si sono uccisi i bambini. Ora due volte, per favore notate, il 2 e il 3. Prima hanno ucciso i figli col morte naturale, ora l'ultima volta vuole uccidere i figli spiritualmente. Si sposano tra di loro. Daniele non ha forse detto che avrebbero spezzato il potere mescolando le stirpi tra loro per spezzare l'altro potere e renderlo sottomesso? Vedete, basta aggiungere il cardinale al presidente, allora si potranno prendere i soldi, pagare i debiti dell'America e la Chiesa sarà lì a subentrare. Vedete, viviamo ora e non possiamo pagare il nostro debito estero. Ci vorrebbero 40 anni da ora per pagare gli attuali debiti con le tasse che poi entrerebbero. Vedete dove sta andando tutto? È così che succede, sì. Ci si sposa e alcune le figlie, altri i figli, ma i bambini diventano cattolici, tutto viene ucciso spiritualmente. E non è forse scritto nell'Apocalisse che lì avrebbe gettati sul letto di morte e avrebbero ucciso i loro figli con la morte spirituale? Vedete, calza a pennello, e se così non fosse non sarebbe la parola. Vedete, deve attraversare tutta la Bibbia come un filo conduttore. Dio ha preparato il suo servo per il compito, per l'opera, in modo che non lo vedessero al di fuori dei loro piani, l'avete capito, al di fuori dei loro sistemi organizzati. Dio ha addestrato un uomo istruito per uno scopo specifico, poteva sposarsi, poteva avere una moglie, dei figli, tutto, sì, ad esempio Gersom e così via, ha condotto una bella vita, ma Dio lo ha preparato continuamente. Il nemico di Dio faceva allora nel naturale ciò che ora accade nel spirituale. Vedete, le cose procedono di nuovo in parallelo. Dio prepara un uomo spirituale per andare in Egitto come allora, per compiere la liberazione. Ramsi era un uomo naturale per poi uccidere e unire gli egiziani e tutti affinché lo servissero. Ecco perché è così difficile per la mente comprendere la questione e anche argomentare contro cose così ben radicate. Vedete, per loro tutto procede sempre secondo la ragione e non vedono affatto il spirituale. Ad esempio, se si pensa al film I Dieci Comandamenti, alla proiezione del film, non credo nell'andare al cinema, ma devo dire in tutta onestà che chi l'ha visto una volta ne rimane semplicemente sopraffatto, ma com'è? È solo una cosa che viene rappresentata. Io non ci vado, ma poi era all'aperto e allora l'ho visto lo stesso, perché l'ho visto all'aperto perché lui mi aveva detto che dovevo vederlo una volta, semplicemente ben rappresentato. Ma guardate l'astuzia del diavolo, quanto è furbo e come ha ucciso i bambini, sempre attraverso la mentalità intellettuale. Dicevano questo corrisponde al ragionamento, sembrava ragionevole, ma guardate, Dio nel frattempo ha preparato il suo uomo, da una parte Ramse, dall'altra l'uomo di Dio. Notate la differenza tra la forza intellettuale e la forza spirituale. Dio ha benedetto, ma poi sono venute le piaghe sugli egiziani. Guardate cosa è successo. Ora prestate attenzione. Intellettualmente ragionano con la mente e non riescono a vedere il lato spirituale perché adottano solo l'intellettualità. In altri tempi sono stati in grado di vederlo. No, allora non potevano vederlo, non ai tempi di Elia, e pensavano quest'uomo sarebbe un profeta con una barba lunga e così via, e questo sarebbe un profeta, avranno pensato, proprio come disse Paolo allora, non sono venuto per parlarvi con parole particolari di sapienza umana, ma sono venuto con la potenza dello Spirito, con la dimostrazione dello Spirito, affinché la vostra fede non sia fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, sulla potenza della risurrezione. Ecco, per questo a volte parlo un po' in questo modo, affinché tutti capiscano. Se ora dico che Elia non era un sacerdote ben vestito, ma proprio un uomo vestito in modo rozzo. Oggi quando si vede una persona vestita così si pensa che sia santa, il turbante sul capo e la veste che lo avvolge si pensa che sia santo, ma non è così. Dio non guarda all'apparenza, Dio guarda al cuore. Guardate, non ciò che vediamo noi. Ed è proprio quello che stanno cercando di fare ora. L'occhio deve vedere qualcosa, l'occhio è l'ingresso dell'anima, vedete? Ma poi lo spirito è l'occhio dell'occhio, nell'occhio. Guardate, c'era un uomo lì con la barba che gli ricadeva, una pelle di pecora sulla spalle, una cintura di cuoio, forse ai piedi, a piedi nudi, braccia molto magre e una barba bianca che sventolava al vento. Un bastone ricurvo in mano, ma l'occhio spirituale poteva già vedere che la potenza di Dio sarebbe scesa. Non ciò che vede l'intelletto, ma ciò che vede l'occhio spirituale. Guardate cosa vede l'occhio naturale oggi. Tutta la magnificenza della Chiesa, viene il sindaco, vengono i notabili, guardate. E loro non vedono che la potenza dello Spirito Santo sta scendendo, dove i morti vengono risuscitati, i malati vengono guariti, la potenza di Dio viene rivelata. Guardate, gli alti guardano Hollywood. E oggi si dice, ah, la signora Susie che va in chiesa, si è tagliata i capelli, si è truccata e così via. E tutte la imitano. Ma che ne è di imitare coloro che vanno in cielo? Guardate, Dio non può sostenere nulla che non sia conforme alla sua parola. Dovrebbe prima rinnegare la sua parola e Dio non può rinnegare la sua parola. Tutte le cose che fa le fa secondo la sua parola, perché il cielo e la terra passeranno, ma una donna con i capelli tagliati non può presentarsi davanti a Dio. Egli dice letteralmente, è un abominio davanti a Dio. Scusate, guardate, l'occhio spirituale lo vede. Loro non vivono solo qui, sono preoccupati per la vita dopo. Guardate, prestate attenzione, Dio lo ha fatto e gli uomini non lo hanno visto. La mentalità terrena ha continuato a discutere, ma Dio ora chiama un esodo spirituale, così come allora venne un esodo naturale del suo popolo, così oggi chiama un esodo spirituale. Chi? I suoi eletti, solo i suoi eletti. L'Egitto non riusciva a vedere che Israele aveva ragione. Il sangue dell'agnello era stato spalmato sugli stipiti della porta e così via. E Dio agì attraverso il profeta e quest'uomo stava lì, prese il bastone e parlò. E ciò che disse avvenne. I miracoli avvennero, ed ecco le piaghe si abbatterono sugli egiziani, e dovete aspettare finché avvenne. Dopo un po' di tempo accadde, e Dio confermò la sua parola. La parola di Dio era stata pronunziata, ne nacque, venne perfino qualcosa creato nuovo. C'era l'intellettuale Ramens, era un uomo molto religioso, ma contrario allo spirito del Dio vivente. E la mentalità naturale vedeva solo Ramses, ma la mentalità spirituale vedeva la promessa e attendeva l'adempimento. E se Giosuè e Caleb, guardate, avrebbero potuto dire: siamo più che in grado di conquistare il paese. Vedete, dissero: non importa quanto siano grandi i nemici. Gli altri dissero tutti: no, non possiamo farlo, siamo come locuste ai loro occhi. E dissero: Dio è più che in grado di farlo. Dio aveva dato loro il paese. La mente naturale non può comprenderlo, ma quella spirituale sì. Vi chiedo una cosa: perché gli egiziani non capirono la situazione? Perché non erano stati eletti? Dio disse ad Abramo prima che accadesse: oh, ascolta, chiesa addormentata. Dio disse ad Abramo prima che accadesse: la tua discendenza dimorerà in Egitto per 400 anni e poi io li condurrò fuori con mano potente. Vedete, erano stati eletti per vederlo. Si tratta di elezione. Israele era stato scelto per vedere il segno di Dio ed essi furono condotti fuori dall'Egitto mentre gli increduli perirono. Vedete, oggi Dio chiama i suoi eletti, la discendenza spirituale di Abramo, che stanno nella fede, nella parola di Dio. Non vedete la discendenza spirituale oggi? Non guardano alla chiesa intellettuale, guardano alla parola. Sono stati chiamati fuori dalle denominazioni e nella presenza di Gesù Cristo. È chiaro? Avete capito? Allora andiamo un po' oltre. Solo gli eletti, non il dottor tal dei tali e tal altro. Non loro, no, loro non lo vedono. Non sono eletti e questa elezione c'è. Guardate, oggi non si va in un altro paese come allora. Oggi si va nella gloria. Guardate, allora il sangue dell'agnello fu spalmato sugli stipiti delle porte prima che uscissero. E ora è l'agnello di Dio, l'agnello che è stato immolato per redimere coloro i cui nomi sono stati scritti nel libro dell'agnello prima della fondazione del mondo. Prescelti, eletti prima della fondazione del mondo, uscite di mezzo a loro, dice lo Spirito Santo, per questi ultimi giorni non toccate nulla di impuro. Io sarò Dio e voi sarete miei figli e figlie. Israele ha prestato attenzione e sapeva che Dio aveva già mandato i suoi profeti e ha creduto loro. Sono venuti a vedere e ora il segno intellettuale si appoggiano alle loro organizzazioni, ai loro dogmi, proprio come Balaam allora, che andò dove si trovava Israele. Israele non era una nazione, era un popolo. Andavano da qui a lì ed erano colpevoli. E Moab, suo fratello, l'intellettuale, l'uomo organizzato, è salito sulla cima della montagna con il profeta o il vescovo, chiunque fosse, ha costruito un altare, vi ha offerto dei sacrifici, ma non ha visto ciò che è accaduto, vero? La colonna di fuoco e la roccia colpita con Israele. Gli intellettuali non lo vedono, non vedono la roccia colpita. Lo stesso vescovo non l'ha visto. Non ha visto la potenza dello Spirito Santo, il grido di gioia del Re nell'accampamento. Così anche oggi il grido del popolo nell'accampamento. Così è anche oggi. Dio ci chiama i suoi eletti, sono ora scelti. Eletti, e per cosa sono stati eletti? Per la risurrezione. Quale segno viene dato loro? Il segno della risurrezione. Allora un segno di liberazione finché fossero liberati dalla schiavitù, un segno di potenza finché avvenissero miracoli e segni. Ma ora egli e manifesta la potenza della sua risurrezione come figlio di Dio, risorto e vittorioso sulla morte, sull'inferno e sul diavolo, e compie le opere che ha compiuto e che ha promesso nei segni della risurrezione, e chiama fuori un popolo spirituale dall'Egitto spirituale, da Babilonia. Vi prego di comprenderlo ora. Lo ha fatto attraverso lo stesso sistema che è stato usato all'inizio. Lo stesso, gli occhi degli increduli sono accecati, ma gli occhi dei credenti sono aperti. La politica è lì sul lato intellettuale, anche nella Chiesa, nelle nazioni, tutto in essa. E dall'altra parte uno scopo spirituale nascosto. E Dio prese un uomo nel deserto, lo istruì e lo riportò indietro, e la cosa venne, il popolo fu liberato. Capite cosa intendo? Dio non può cambiare il suo programma, lui è Dio. Non negozierà con un gruppo, non l'ha mai fatto. Negozierà con un singolo individuo, lo ha fatto, lo farà, lo ha promesso perfino in Malachia, era la sua promessa, ciò che era, ciò che è, ciò che farà. Eccoci qui, oh che popolo felice dovremmo essere. Egli diede loro un segno attraverso la sua parola promessa. Un segno, parola promessa. Ha promesso di farlo. Restituirò la fede dei cuori dei padri ai padri della fede pentecostale, l'ha promesso, mostra i suoi segni, come era ai tempi di Sodoma, così sarà quando il figlio dell'uomo si manifesterà. Quale segno vide la Chiesa allora? Cosa videro gli intellettuali, due predicatori? E cosa vide il gruppo spirituale che era con Abramo? Vide Dio manifestato in un corpo terreno che poteva rivelare i pensieri dei cuori e dire ciò che Sara aveva fatto dietro le sue spalle, come era ai tempi di Lot, così sarà ai tempi del figlio dell'uomo. Vediamo che fa la stessa cosa, opera attraverso la carne umana. È giunta l'ora, eccoci qui amici, è così, un esodo è imminente. Ora rendetevi conto come lo fece allora. Per favore concentratevi ora con il vostro pensiero spirituale e mettete da parte tutti gli altri pensieri. Quando Dio prende la decisione di fare qualcosa in un certo modo, non può mai cambiarla. Nel giardino dell'Eden, quando voleva redimere gli uomini e riportarli in comunione, fu versato del sangue. Hanno provato con l'istruzione, hanno provato di tutto, ogni programma, ma non funziona. C'è solo un luogo dove Dio incontra l'uomo, sotto il sangue versato, e Dio non cambia il suo piano. Guardate, sempre solo sotto il sangue dell'agnello. E nei giorni di Israele, in ogni tempo nel giardino dell'Eden, un agnello. Vedete, oggi non nelle denominazioni, non nelle formazioni, non nel mondo ecclesiastico, non negli intellettuali, che sono tutti mescolati, ma sotto il sangue dell'agnello, lì si trovano tutti i credenti, hanno comunione con lui e tra di loro. Dio lo ha dimostrato nei giorni dell'esodo, ha chiamato fuori un gruppo, e vorrei che prestaste attenzione a questo. Ne ha avuti poi solo due che sono entrati nella terra promessa. Come li ha condotti fuori? Attraverso la politica? Attraverso l'organizzazione? No! Ha preso un profeta con segni soprannaturali e miracoli. La colonna di fuoco era lì affinché il popolo non potesse sbagliare. Ciò che diceva il profeta era la verità. Dio era lì nella colonna di fuoco per confermare che quella era la sua parola. È vero, guardate, è così che ha operato il primo esodo, il secondo esito. Conoscete le mie prediche, sono sempre questi numeri che dobbiamo tenere in considerazione: 3 perfezione, 7 compimento e così via, giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo, tutte queste cose. Ora cosa fece durante il primo esito? Mandò un profeta, un unto, c'era la colonna di fuoco e il popolo fu chiamato a uscire. Quello fu il primo esito. Quando il tempo di Israele era scaduto, mandò un profeta di Dio con la colonna di fuoco. Giovanni vide la luce scendere e disse: io vengo da Dio e torno a Dio. Dopo la sua sofferenza, la sua morte e la sua risurrezione, Saulo lo vide vicino a Damasco nella stessa luce, ed egli gridò: Signore, chi sei tu? Sapeva che era il Signore, era un ebreo, sapeva che nella colonna di fuoco, nella luce, poteva esserci solo il Signore. Gesù come profeta. Il secondo passo, Mosè disse: Dio vi susciterà un profeta come me. Si verificarono miracoli e segni, ed egli disse: chi crede in me compirà le opere che io ho compiuto. Egli ha promesso la stessa cosa precisamente per l'esodo che sta avvenendo ora negli ultimi giorni, e non può mutare la sua parola, ed è perfino scientificamente confermato. Attraverso le opere dello Spirito Santo vediamo la colonna di fuoco in mezzo a noi. Si stanno compiendo grandi miracoli e segni di Gesù Cristo risorto. Il popolo viene chiamato fuori dalle denominazioni e condotto in Cristo. Stiamo entrando nella terra promessa. Non c'è spazio per l'errore. Ciò che dico io sono solo il vostro fratello, ma ciò che Dio ha detto e vi ha dimostrato, la stessa colonna di fuoco che ha usato allora l'ha rivelata di nuovo in mezzo a noi, l'ha manifestata. Life Magazine l'ha scritto. Quanti hanno sentito quando l'ho predetto? Sì, quasi tutti erano qui. Non sanno ancora di cosa si tratta. Gli scienziati ci stanno provando e sono state fatte molte registrazioni. Un'immagine, sette angeli a forma di piramide, alta 26 miglia, e l'uomo spirituale lo capirà. È un esodo che avrà luogo in questi giorni. Grazie a Dio. Ricordate, sto arrivando alla conclusione. Per favore, notate. La colonna di fuoco li ha chiamati fuori e li ha condotti nella terra promessa, accompagnati da un profeta. La colonna di fuoco era lì, l'hanno vista e li ha guidati nella terra promessa con il profeta unto. E loro lo hanno rifiutato più e più volte, rifiutato più e più volte. Beh, so che avremo ancora battesimi. Ho ancora altri sei fogli con appunti, ora devo fermarmi. Per favore, prestate attenzione. Siamo nel tempo della chiamata fuori. Uscite da Babilonia, disse l'angelo. Uscite dalla Babilonia, dalla confusione. Hanno ragione metodisti e battisti. Uscite da tutto. Dio ha ragione, che ogni parola d'uomo sia menzogna e la parola di Dio sia verità. Uscite fuori. La stessa colonna di fuoco si è inclinata, la stessa unzione, lo stesso spirito guida il popolo di Dio nella terra promessa. Condotto fuori e poi condotto dentro Israele come nazione. Lo stesso Dio, la stessa colonna di fuoco ripresa con la telecamera. Sapete bene che il dottor George Lacey, che ha esaminato questo filmato, è il capo della polizia criminale, e avete letto la sua perizia, e decine di migliaia di persone l'hanno visto con i propri occhi. La gente è uscita dagli edifici, hanno guardato com'era quella luce nel cielo. E cosa ha detto? La psicologia non può spiegare ciò che la telecamera ha ripreso. La camera non lo può afferrare, la psicologia. Non è un'illusione ottica. No, questa telecamera ha ripreso quella luce, quella nuvola a centinaia di miglia di distanza. E le riprese sono state fatte da una tale distanza, eppure ben visibile. I fratelli avevano udito avuto in precedenza sogni e rivelazioni su come tutto sarebbe accaduto, vedete? E ora i figli sciolti sono stati raccolti, giustificazione, battesimo, battesimo dello Spirito, tutto, anche la rivelazione dei sette suggelli, tutto è stato riassunto. Guardate come una roccia da cui tutto questo viene tratto, misteri, vai a Tucson. È stato detto prima che accadesse a North Tucson quando è venuta la scossa che ha fatto tremare le montagne. Nello stesso momento c'era quel grande cerchio lì nell'aria, a 26 miglia di altezza. Ancora oggi non capiscono cosa fosse. Ci sarà luce nel tempo della sera. Troverete sicuramente il sentiero verso la gloria. Se siete stati eletti, allora la parola cadrà sul seme. Guardate, se ci fosse un cuore di pietra non servirà a nulla, ma se cade su terreno preparato, su terreno di fede, porterà frutto. Un cristiano nascerà e porterà il frutto dello Spirito. Ora osservate come Dio ha agito, la stessa colonna di fuoco che è stata confermata. Oh, qualcuno ha chiesto, non vuoi andare a dirlo agli scienziati? No, non gettate le vostre perle davanti ai porci, disse Gesù. Non ho ancora ricevuto la guida dello Spirito per recarmi lì. Ero in città quando sul giornale si chiedeva chi potesse fornire informazioni, ma non mi sentivo guidato in tal senso. Sono tornato qui. Ebbene, sia fatto, e ciò che è stato detto avverrà. Il Signore dice, ho parlato e ciò che ho detto avverrà, e prima che avvenga lo annuncio. Guardate, la voce di Dio vi chiama in questi giorni. Vorrei anche che prestaste attenzione a questo. La stessa colonna di fuoco sta ora guidando nuovamente il popolo verso la terra promessa e poi di nuovo nel regno millenario. Ecco, nel sesto suggello ci viene detto come la terra debba essere prima purificata, prima dell'inizio del regno millenario. Ecco la colonna di fuoco che guidò Israele fuori dalla schiavitù, nell'esodo verso la libertà. La stessa colonna di fuoco sotto la guida di Dio. Dio era infatti il fuoco, e la colonna di fuoco è solo l'unzione che poi scende sul profeta. E la colonna di fuoco sta lì come testimone celeste che Mosè è stato chiamato. Altrimenti si sono sempre formate organizzazioni. Anche allora si diceva, Mosè sei l'unico qui, ci siamo anche noi, come puoi assumerti tutto questo? E vedete, Mosè pianse e pregò, e Dio disse, separati da loro e io li divorerò. Vedete come poteva Mosè, non poteva fare altrimenti, doveva dire ciò che Dio aveva detto. Perfino Miriam, la profetessa, e Aronne hanno riso di Mosè quando sposò l'Etiope. Lo hanno deriso e Dio si adirò perché si era parlato contro il suo servo. Cosa fece? Li chiamò alla tenda di convegno. Miriam, una profetessa, ma Mosè era più di un semplice profeta, più di un profeta. E Dio disse, non temete Dio? Quando c'è un profeta in mezzo a voi, io, il Signore, gli parlo attraverso visione, attraverso sogni, ma non è così con Mosè, perché con lui parlo faccia a faccia. Non temete Dio, e lei fu colpita dalla lebbra. Conoscete la storia. Non ha forse detto di Giovanni Battista chi volevate vedere? Era più di un profeta. Perché? Perché era più di un profeta? Era il messaggero dell'alleanza, colui che ha gettato il ponte e preparato la via. Oggi abbiamo tra noi il grande Spirito Santo, più di un profeta. Dio si è manifestato in mezzo a noi, Egli è in mezzo a noi, è più di un profeta. Sono accadute migliaia di volte più cose che ai tempi dei profeti. Guardate cosa ha fatto Elia. Probabilmente solo 12 miracoli. Eliseo ne fece il doppio. E noi abbiamo visto migliaia di miracoli, abbiamo visto con i nostri stessi occhi l'angelo del Signore che entra e perfino gli scienziati hanno fatto la ripresa di questo. Cosa accadrà nel giorno del giudizio? Guardate l'angelo del Signore che è Cristo. Ci credete? Giovanni 6, lì Gesù disse: io sono il pane della vita disceso dal cielo per la volontà di Dio. Lui la roccia che era nel deserto e disse: sappiamo che sei fuori di testa, sei posseduto dal diavolo. E come puoi dire una cosa del genere? Guardate, a volte le persone si danno molto da fare, sono religiose, ma poi dicono a un altro che è di Dio, tu sei dal diavolo. Guardate, ma tu non hai nemmeno 50 anni e vuoi aver visto Abramo. E lui disse: io sono, prima che Abramo fosse nato, io sono. Ecco, era lui, proprio lui, colui che era nella colonna di fuoco. È morto, è stato sepolto ed è risorto il terzo giorno. Egli disse: io vengo da Dio e vado a Dio. Quando Pietro era in prigione, entrò una luce, aprì la porta ed egli uscì. Da dove veniva la colonna di fuoco? Dove andava? Guardate, Mosè non era la colonna di fuoco, era il capo consacrato sotto la colonna di fuoco, e la colonna di fuoco confermava il suo messaggio con miracoli e segni, e la colonna di fuoco li guidò nella terra che Dio aveva loro promesso, dove egli stesso avrebbe preso forma umana in mezzo a loro. Capite? Eppure mormoravano e così via, contestando questo e quello, ma questa volta, gloria a Dio, la colonna di fuoco che vediamo tra noi ci condurrà fino a quando saremo nel regno millenario. Guardate, dopo che questa uscita sarà avvenuta e saremo stati con Lui, vivremo con Lui per sempre, in eternità. Egli ha sempre dimostrato che la parola è vera. Siamo in un esodo, stiamo per concludere. O miei amici, miei fratelli, sia voi qui presenti che coloro che ascolteranno le registrazioni, lasciatemi dire come vostro fratello, come cittadino del regno di Dio, uscite in quest'esodo, perché tutti coloro che rimarranno porteranno il marchio della bestia. Uscite da Babilonia, uscite dalla confusione, uscite dai sistemi e servite il Dio vivente. Possa questo grande angelo dell'alleanza Gesù Cristo, il qual pur possedendo la forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio come un qualcosa da difendere con forza, ma lui si spogliò completamente e si rivelò e operò il secondo esodo. È lui che porta al terzo esodo, lui che ha portato il primo e il secondo esodo. Allora li portò dalla terra naturale a una terra naturale, la seconda uscita da uno stato spirituale a uno stato spirituale, il battesimo dello Spirito Santo, e ora attraverso il battesimo nello Spirito Santo ci porta nella terra eterna della promessa, la stessa colonna di fuoco, la stessa unzione, tutto lo stesso, che fa tutto allo stesso modo. Colui che ha annunciato la prima, la seconda e la terza, e ora la vediamo accadere. Uscite da questo caos, venite al Dio vivente, venite alla parola, e la parola si è fatta carne e ha dimostrato tra noi, Lui è ora in noi, noi siamo Suoi. Uscite e servite il Dio vivente, inchiniamo i nostri capi. Adesso qualcuno parla in lingue. Popolo mio, sono io stesso che vi ho parlato in quest'ora. In questi giorni avete ascoltato la voce del profeta. Vi dico, io sono Dio Onnipotente. Sono venuto, mi sto rivelando in questi giorni. Vi dico, io sono il Dio Onnipotente. La mia parola è stata confermata. Io vi dico, io sono l'Iddio Onnipotente. Sarai obbediente, seguirai tutto ciò che ho detto, dice il Signore. Era in parte difficile da capire perché era durante la riunione. Dal profondo della vostra anima, dal profondo con tutto ciò che in voi, siete pronti, siate pronti a voltare le spalle alle cose del mondo e a vivere per Dio. Se non lo pensate davvero, non fatelo, ma se lo pensate davvero e ora siete convinti che Gesù stia compiendo qui con noi fa questo alla fine del suo ministero e vedete che Dio lo conferma e che siamo alla fine dei tempi e volete davvero venire a Cristo, essere trovati ora in questo esodo, uscite dalle idee, dalle denominazioni, dalle cose del mondo e volete essere nell'esodo e entrare nella terra della promessa. Alziamoci anche noi qui. Venite qui se siete stati chiamati, avvicinatevi semplicemente, poi pregheremo insieme, avvicinatevi semplicemente. Possa lo Spirito Santo discendere sulla parola promessa, possa lo Spirito Santo entrare nei loro cuori. C'erano circa 20 mani alzate, non sono contenti, venite tutti, avvicinatevi pure, venite un po' più qui. Quando in quei giorni dell'esodo tra quei 2,5 milioni di persone, solo due si dimostrarono davvero coraggiosi e percorsero l'intero cammino con Dio. All'inizio Dio ne aveva 120 sull'alto solaio, ora alla fine del mondo, avvicinatevi pure, venite nelle prime due o tre file di sedie, avvicinatevi il più possibile per favore. Larga è la via, spaziosa la porta che conduce alla perdizione e molti sono quelli che la percorrono. Ecco, la stretta è la porta, angusta la via che conduce alla vita, pochi sono quelli che la trovano. Ora che lo Spirito Santo opera con tanta potenza e desidera purificare cuori, elementi, desidera liberarvi dalle cose del mondo, purificare le vostre orecchie, i vostri cuori, affinché possiate comprendere chiaramente la voce di Dio che vi parla alla luce di questo giorno. Concedi, Signore, che i loro occhi siano aperti affinché possano vedere la gloria di Dio. In queste ultime ore conclusive, tu hai detto, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, io li risusciterò nell'ultimo giorno. Signore, forse molti non l'hanno ancora capito, ti prego, sii anche con loro, che possano comprenderlo, dai loro ancora un'occasione affinché anche loro capiscano che ti ascoltano mentre parli attraverso la tua parola. Parlaci con voce soprannaturale e ci hai dato anche l'interpretazione, hai parlato in lingue, hai dato l'interpretazione attraverso i nostri fratelli. Ti preghiamo, oh Signore, ti prego, oh Dio, perdona i nostri peccati. E mentre mi presento qui davanti alla parola, ti prego, Dio, una settimana fa ero così esausto e ho visto come lo Spirito Santo mi ha rivelato come qualcuno che non respirava più, i cui occhi erano rivolti all'indietro, è stato riportato in vita. Oggi è qui, di nuovo in vita. Signore, tu sei lo stesso Dio. Quando Paolo andò dal ragazzo che era caduto dalla finestra, tu sei lo stesso Dio. Tu puoi ridare la vita. Tu puoi ridare la vita, Padre. Se l'incredulo non crede, noi crediamo, tu ti sei manifestato in mezzo a noi, possa la dedizione del mio cuore, i pensieri della mia mente, la mia forza, il mio tutto semplicemente fondersi in te, e possa io con la parola, con le persone, mettermi in cammino per venire incontro a te nel regno di Dio. Perdona i peccati, guarisci gli ammalati e rendici tuoi nel tuo regno. Chi non è battezzato, Signore, possa farsi battezzare. L'acqua è pronta, tutto è pronto. Signore, è stato predicato lo stesso Vangelo. Tanti hanno creduto, tutti quelli che hanno creduto si sono fatti battezzare. Qui ci sono dei fazzoletti che devono essere benedetti nel nome del Signore affinché i malati siano guariti. Oh, le nostre riunioni sono lunghe, si protraggono perché l'ora è tarda. Oh, Signore, Signore, accogliamo la Tua parola, mio Dio, perché arriverà il freddo e le foglie cadranno. Quando vediamo nella natura come ciò accade, sappiamo quale stagione è. Padre, ora ti prego, parla a tutti. La Bibbia dice, coloro che hanno creduto si sono fatti battezzare, e forse ci sono molti qui che hanno creduto ma non sono stati battezzati. Possano essi venire umili e sottomessi, riconoscendo di essere morti al mondo per essere sepolti con Cristo e poter condurre con Lui una vita divina con l'aiuto dello Spirito Santo. Te li affidiamo a questo scopo, a te. Te li affidiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.